Terzonello. Ad alta voce. Omero Antonutti legge Il fu Mattia Pascal di Luigi Pirandello.
Pensavo, riscatterò la stia e mi ritirerò là, in campagna, a fare il mugnaio. Si sta meglio vicini alla terra e sotto, forse anche meglio. Ogni mestiere, in fondo, ha qualche sua consolazione. Ne ha fin anche quello del becchino. Il mugnaio può consolarsi col frastuono delle macine e con lo spolvero che vola per aria e lo veste di farina. Sono sicuro che, per ora, non si rompe nemmeno un sacco là nel molino, ma appena lo riavrò io. Signor Mattia, la nottola del palo, signor Mattia, si è rotta la bronzina, signor Mattia, i denti dell'ubecchio. Come quando c'era la buonanima della mamma e Malagna amministrava. Così pensavo, e il treno intanto correva. Non potevo chiudere gli occhi che subito m'appariva con terribile precisione il cadavere di quel giovinetto, là nel viale, piccolo e composto sotto i grandi alberi, immobili, nella fresca mattina. Dovevo perciò consolarmi così, con un altro incubo, non tanto sanguinoso, almeno materialmente, quello di mia suocera e di mia moglie, e godevo nel rappresentarmi la scena dell'arrivo dopo quei 13 giorni di scomparsa misteriosa. Ero certo, mi pareva di vederle, che avrebbero affettato entrambe, al mio entrare, la più sdegnosa indifferenza. Appena un'occhiata, come per dire, to, qua di nuovo, non t'eri rotto l'osso del collo? Zitte loro, zitto io. Ma poco dopo, senza dubbio, la vedova pescatore avrebbe cominciato a sputar bile, rifacendosi all'impiego che forse avevo perduto. M'ero infatti portata via la chiave della biblioteca. Alla notizia della mia sparizione avevano dovuto certo scassinare la porta, per ordine della questura, e non trovandomi là dentro morto, né avendosi d'altra parte tracce o notizie di me, quelli del municipio avevano forse aspettato 3, 4, 5 giorni, una settimana, il mio ritorno. Poi avevano dato a qualche altro sfaccendato il mio posto. Dunque, che stavo a fare lì, seduto? M'ero buttato di nuovo da me, in mezzo a una strada? Ci stessi. Due povere donne non potevano aver l'obbligo di mantenere un fannullone, un pezzaccio da galera, che scappava via così, chissà per quali altre prodezze, eccetera, eccetera. Io, zitto. Man mano la bile di Marianna Dondi cresceva. Per quel mio silenzio dispettoso cresceva, ribolliva, scoppiava, e io ancora lì, zitto. A un certo punto avrei cavato dalla tasca in petto il portafogli e mi sarei messo a contare sul tavolino i miei biglietti da 1000. Là. Spalancamento d'occhi e di bocca di Marianna Dondi e anche di mia moglie. Poi, dove li hai rubati? 77, 78, 79, 80, 81, 500, 600, 700, 10, 20, 25, 81.725 lire e 40 centesimi in tasca. Quietamente avrei raccolto i biglietti, li avrei rimessi nel portafogli e mi sarei alzato. Non mi volete più in casa? Ebbene, tante grazie, me ne vado. E salute a voi. Ridevo, così pensando. I miei compagni di viaggio mi osservavano e sorridevano anch'essi sotto sotto. Allora, per assumere un contegno più serio, mi mettevo a pensare ai miei creditori, tra cui avrei dovuto dividere quei biglietti di banca. Nasconderli non potevo, e poi a che mi avrebbero servito nascosti? Avevo vinto per loro a Monte Carlo, in fin dei conti. Ah, che rabbia per quei 2 giorni di perdita! Sarei stato ricco di nuovo, ricco! Mettevo certi sospironi che facevano sorridere i miei compagni di viaggio, ma io non trovavo requie. Era imminente la sera, l'aria pareva di cenere, e l'uggia del viaggio era insopportabile. Alla prima stazione italiana comprai un giornale con la speranza che mi facesse addormentare. Lessi che l'imperatore di Germania aveva ricevuto a Potsdam, a mezzodì, l'ambasciata marocchina e che al ricevimento aveva assistito il segretario di Stato, barone di Richthofen, La missione, presentata poi all'imperatrice, era stata trattenuta a colazione e, chissà come, aveva divorato. Anche lo zar e la zarina di Russia avevano ricevuto a Peterhof una speciale missione tibetana che aveva presentato alle LLMM i doni del lama. «I doni del lama?» domandai a me stesso, chiudendo gli occhi cogitabondo. «Che saranno?» «Papaveri. Perché mi addormentai?» «Ma papaveri di scarsa virtù. Mi ridestai, infatti, presto, a un urto del treno, che si fermava a un'altra stazione. Guardai l'orologio. Erano le 8:15. Fra un'oretta, dunque, sarei arrivato. Avevo il giornale ancora in mano e lo voltai per cercare in seconda pagina qualche dono migliore di quelli del lama. Gli occhi mi andarono su un suicidio. Così, in grassetto. Pensai subito che potesse essere quello di Monte Carlo e m'affrettai a leggere. Ma mi arrestai sorpreso al primo rigo, stampato di minutissimo carattere. «Ci telegrafano da Miragno». «Miragno? Chi si sarà suicidato nel mio paese?» Lessi. «Ieri, sabato 28, è stato rinvenuto nella gora d'un mulino un cadavere in stato d'avanzata putrefazione». A un tratto la vista mi s'annebbiò, sembrandomi di scorgere nel rigo seguente il nome del mio podere, e siccome stentavo a leggere con un occhio solo quella stampa minuta, m'alzai in piedi per essere più vicino al lume. Putrefazione. Il mulino è sito in un podere detto della Stia, a circa 2 chilometri dalla nostra città. Accorsa sopra il luogo l'autorità giudiziaria, con altra gente, il cadavere fu estratto dalla gora per le constatazioni di legge e piantonato. Più tardi esso fu riconosciuto per quello del nostro... Il cuore mi balzò in gola e guardai, spiritato, i miei compagni di viaggio che dormivano tutti. Accorsa sopra il luogo, estratto dalla gola e piantonato, fu riconosciuto per quello del nostro bibliotecario... Io. Accorsa sopra il luogo, più tardi, per quello del nostro bibliotecario, Mattia Pascal, scomparso da parecchi giorni, causa del suicidio, dissesti finanziari. Io. Scomparso. Riconosciuto. Mattia Pascal. Rilessi con piglio feroce. E col cuore in tumulto, non so più quante volte quelle poche righe. Nel primo impeto, tutte le mie energie vitali insorsero violentemente per protestare, come se quella notizia, così irritante nella sua impossibile laconicità, potesse anche per me essere vera. Ma se non per me, era pur vera per gli altri, e la certezza che questi altri avevano fin da ieri della mia morte era su me, come un'insopportabile sopraffazione permanente, schiacciante. Guardai di nuovo i miei compagni di viaggio, e quasi anch'essi di sotto i miei occhi riposassero in quella certezza, ebbi la tentazione di scuoterli da quei loro scomodi e penosi atteggiamenti, scuoterli, svegliarli per gridar loro che non era vero. Possibile. E rilessi ancora una volta la notizia sbalorditiva. Non potevo più stare alle mosse. Avrei voluto che il treno s'arrestasse. Avrei voluto che corresse a precipizio. Quel suo andar monotono, da automa duro, sordo e greve, mi faceva crescere di punto in punto l'orgasmo. Aprivo e chiudevo le mani continuamente, affondando le unghie nelle palme. Spiegazzavo il giornale, lo rimettevo in sesto, per rileggere la notizia che già sapevo a memoria, parola per parola. Subito, non tanto per ingannare gli altri, che avevano voluto ingannarsi da sé, quanto per obbedire alla fortuna e soddisfare al mio proprio bisogno, mi posi a far di me un altro uomo. Poco o nulla avevo da lodarmi di quel disgraziato, che per forza avevano voluto far finire miseramente nella gora d'un mulino. Dopo tante sciocchezze commesse, egli non meritava forse sorte migliore. Ora mi sarebbe piaciuto che, non solo esteriormente, ma anche nell'intimo, non rimanesse più in me alcuna traccia di lui. Ero solo, ormai, e più solo di come ero io, non avrei potuto essere sulla terra. sciolto nel presente d'ogni legame e d'ogni obbligo, libero, nuovo e assolutamente padrone di me, senza più il fardello del mio passato e con l'avvenire dinanzi che avrei potuto foggiarmi a piacer mio. Ah, un paio d'ali, come mi sentivo leggero. Il sentimento che le passate vicende mi avevano dato della vita non doveva aver più per me ormai ragione d'essere. Io dovevo acquistare un nuovo sentimento della vita, senza avvalermi neppur minimamente della sciagurata esperienza del fu Mattia Pascal. Stava a me, potevo e dovevo essere l'artefice del mio nuovo destino, nella misura che la fortuna aveva voluto concedermi. E innanzitutto dicevo a me stesso, avrò cura di questa mia libertà. Me la condurrò a spasso per vie piane e sempre nuove, né le farò mai portare alcuna veste gravosa. Chiuderò gli occhi e passerò oltre appena lo spettacolo della vita in qualche punto mi si presenterà sgradevole. Procurerò di farmela piuttosto con le cose che si sogliono chiamare inanimate e andrò in cerca di belle vedute, di ameni luoghi tranquilli. Mi darò a poco una nuova educazione, mi trasformerò con amoroso e paziente studio, sicché alla fine io possa dire non solo di aver vissuto due vite, ma d'essere stato due uomini. Già ad Alenga, per cominciare, ero entrato poche ore prima di partire da un barbiere per farmi accorciare la barba. Avrei voluto levarmela tutta lì stesso, insieme coi baffi, ma il timore di far nascere qualche sospetto in quel paesello mi aveva trattenuto. Il barbiere era anche sartore, vecchio, con le reni quasi ingommate dalla lunga abitudine di star curvo, sempre in una stessa positura, e portava gli occhiali sulla punta del naso. Più che barbiere doveva essere sartore. Calò come un flagello di Dio su quella barbaccia che non m'apparteneva più. Armato di certi forbicioni da maestro di lana che avevano bisogno d'essere sorretti in punta con l'altra mano, non m'arrischiai neppure a fiatare, chiusi gli occhi e non li riaprii se non quando mi sentii scuotere piano piano. Il brav'uomo tutto sudato mi porgeva uno specchietto perché gli sapessi dire se era stato bravo. Mi parve troppo. «No, grazie», mi schermii. «Lo riponga, non vorrei fargli paura». Sbarrò tanto d'occhi e... «A chi?» domandò. «Ma a codesto specchietto, bellino, deve essere antico». Era tondo, col manico d'osso incastrato. Chissà che storia aveva e d'onde e come era capitato lì in quella sarto barbieria, ma infine, per non dar dispiacere al padrone, che seguitava a guardarmi stupito, me lo posi sotto gli occhi. Se era stato bravo. Intravidi da quel primo scempio qual mostro fra breve sarebbe scappato fuori dalla necessaria e radicale alterazione dei connotati di Mattia Pascal. Ed ecco una nuova ragione d'odio per lui. Il mento, piccolissimo, puntato e rientrato, che gli aveva nascosto per tanti e tanti anni sotto quel barbone, mi parve un tradimento. Ora avrei dovuto portarlo scoperto, quel cosino ridicolo. E che naso mi aveva lasciato in eredità? E quell'occhio? Ah, quell'occhio, pensai, così in estasi da un lato, rimarrà sempre suo nella mia nuova faccia. Io non potrò far altro che nasconderlo alla meglio dietro un paio d'occhiali colorati, che coopereranno, figuriamoci, a rendermi più amabile l'aspetto. Mi farò crescere i capelli. E con questa bella fronte spaziosa, con gli occhiali e tutto raso, sembrerò un filosofo tedesco, finanziera e cappellaccio a larghe tese. Non c'era via di mezzo. Filosofo dovevo essere per forza con quella razza d'aspetto. Ebbene, pazienza. Mi sarei armato di una discreta filosofia sorridente per passare in mezzo a questa povera umanità, la quale, per quanto avessi in animo di sforzarmi, mi pareva difficile che non dovesse più parermi un po' ridicola e meschina. Il nome mi fu quasi offerto in treno, partito da poche ore da Alenga per Torino. Viaggiavo con due signori che discutevano animatamente di iconografia cristiana, in cui si dimostravano entrambi molto eruditi per un ignorante come me. Uno, il più giovane, dalla faccia pallida, oppressa da una folta e ruvida barba, pareva provasse una grande e particolare soddisfazione nell'enunciare la notizia, che gli diceva antichissima, sostenuta da Giustino Martire, da Tertulliano e da non so chi altri, secondo la quale Cristo sarebbe stato bruttissimo. Parlava con un vocione cavernoso che contrastava stranamente con la sua aria di ispirato. Ma sì, bruttissimo, bruttissimo. Ma anche Cirillo d'Alessandria, sicuro, Cirillo d'Alessandria arriva fin anche ad affermare che Cristo fu il più brutto degli uomini. L'altro, che era un vecchietto, magro magro, tranquillo nel suo ascetico squallore, ma pur con una piega agli angoli della bocca che tradiva la sottile ironia, seduto quasi sulla schiena, col collo lungo, proteso come sotto un giogo, sosteneva invece che non c'era da fidarsi delle più antiche testimonianze. Perché la Chiesa, nei primi secoli, tutta volta a consustanziarsi la dottrina e lo spirito del suo ispiratore, si dava poco pensiero, ecco, poco pensiero delle sembianze corporee di lui. A un certo punto vennero a parlare della Veronica e di due statue della città di Paneade, credute, immagini di Cristo e della Emoroissa. «Ma sì!» scattò il giovane barbuto. Ma se non c'è più ormai dubbio, quelle due statue rappresentano l'imperatore Adriano con la città inginocchiata ai piedi. Il vecchietto seguitava a sostenere pacificamente la sua opinione, che doveva essere contraria, perché quell'altro, incrollabile, guardando me, s'ostinava a ripetere «Adriano!». Ripeté così Adriano non so più quante volte, sempre con gli occhi rivolti a me. Quando scesero entrambi a una stazione e mi lasciarono solo nello scompartimento, m'affacciai al finestrino per seguirli con gli occhi. Discutevano ancora, allontanandosi. A un certo punto però il vecchietto perdette la pazienza e prese la corsa. «Chi lo dice?» gli domandò forte il giovane, fermo con aria di sfida. Quegli allora si voltò per gridargli «Camillo de Meis!». Mi parve che anche lui gridasse a me quel nome. A me, che stavo intanto a ripetere meccanicamente Adriano. Buttai subito via quel de e ritenni il Meis. Adriano Meis. Sì, Adriano Meis suona bene. Mi parve anche che questo nome quadrasse bene alla faccia sbarbata e con gli occhiali, ai capelli lunghi, al cappellaccio alla finanziera che avrei dovuto portare. Adriano Meis. Benone, m'hanno battezzato. Recisa di netto ogni memoria in me della vita precedente, fermato l'animo alla deliberazione di ricominciare da quel punto una nuova vita, io ero invaso e sollevato come da una fresca letizia infantile. Mi sentivo come rifatta vergine, trasparente la coscienza e lo spirito vigile del mio nuovo io. Intanto l'anima mi tumultuava nella gioia di quella nuova libertà. Non avevo mai veduto così uomini, cose. L'aria tra essi e me s'era ad un tratto quasi snebbiata e mi si presentava facili e lievi le nuove relazioni che dovevano stabilirsi tra noi, poiché ben poco ormai io avrei avuto bisogno di chieder loro per il mio intimo compiacimento. Oh, la levità deliziosa dell'anima, serena, ineffabile ebbrezza. La fortuna mi aveva sciolto di ogni intrico, all'improvviso. Mi aveva sceverato dalla vita comune, reso spettatore estraneo della briga in cui gli altri si dibattevano ancora, e mi ammoniva dentro. Vedrai, vedrai com'essa t'apparirà curiosa ora a guardarla così da fuori. Eccola. Uno che ti guasta il fegato e fa arrabbiare un povero vecchietto per sostenere che Cristo fu il più brutto degli uomini. Sorridevo. Mi veniva da sorridere così di tutto, a ogni cosa. Agli alberi della campagna, per esempio, che mi correvano incontro con stranissimi atteggiamenti nella loro fuga illusoria. Alle ville sparse qua e là, dove mi piaceva d'immaginar coloni con le gote gonfie per sbuffare contro la nebbia nemica degli olivi, o con le braccia levate a pugni chiusi contro il cielo che non voleva mandar acqua. E sorridevo agli uccelletti che si sbandavano spaventati da quel coso nero che correva per la campagna fragoroso, all'ondeggiar dei fili telegrafici per cui passavano certe notizie ai giornali, come quella da Miragno del mio suicidio nel Molino della Stia, alle povere mogli dei cantonieri che presentava la bandieruola arrotolata, gravide e col cappello del marito sul capo.
Omero Antonutti ha letto Il fu Mattia Pascal di Luigi Pirandello, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Annalisa Gaudenzi. Il terzo anello @rai.it. Per scaricare questo programma www.radio3pod.rai.it.